Litura Terra, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.
Buonasera a tutti e bentornati su Litura Terra. Questa sera partiamo un po' spediti perché abbiamo tanti libri di cui parlare e oggi abbiamo tre libri in particolare. Il primo sarà presentato e letto da Mike e accompagnato da Sara, è Casa di Foglie di Mark Danielewski. Il secondo sarà presentato da Clara e Silvia ed è un dolore così dolce di David Nichols. E infine finiremo con una rubrica di Roberto, il catalogo dei libri naufragati di Edward Wilson Lee. Siccome abbiamo tante cose da dire, ho sentito che ci sono tante cose interessanti da dire, partiamo subito con la prima parte, con lo slot, con Mike e Sara e Casa di Foglie.
Questo non è per te.
Un inizio memorabile, direi. L'inizio di che cosa? Di quale libro vi parliamo stasera? Beh, vi parliamo di Casa di Foglie di Mark Danielewski. Un libro complesso, lunghissimo, per cui ci servirebbe tantissimo tempo per parlarne. E non solo è complesso il libro in sé, ma anche la sua storia editoriale lo è, ed è in qualche modo potremmo dire leggendaria. Infatti il libro esce per la prima volta negli Stati Uniti nel 2000 e soltanto nel 2005 esce la prima traduzione italiana per Mondadori. Se voi aveste di fronte questo libro capireste immediatamente perché ci sono voluti tutti questi anni per tradurlo, una forma difficilissima, una veste grafica molto difficile da rendere anche in traduzione e soprattutto una serie di citazioni, alcune autentiche e alcune no, di cui appunto bisognava verificare la veridicità e nel caso anche chiedere i diritti a chi di dovere, e poi una serie di registri stilistici da rendere in modo differente, quindi un libro molto complesso da tradurre e da riportare in italiano. Uscì questo libro nel 2005 e subito però scomparve immediatamente e infatti ritrovarlo divenne molto difficile per i cultori che subito si presentarono per questo tipo di libro, che effettivamente poi diventa un libro di culto per diversi motivi. E infatti su eBay i prezzi raggiunsero anche livelli molto alti, 200 euro per una delle copie, e solo più avanti, nel 2013, apparvero un'altra edizione che però era non proprio ufficiale, con una copertina bianca che probabilmente era una precedente bozza fatta per Beat, che però poi non fu pubblicata. E poi insieme a questa apparvero anche edizioni pirata e cose di questo genere. Soltanto adesso quindi si può dire che 66th and Second faccia questa nuova edizione con una nuova traduzione di Sara Reggiani e Leonardo Taiuti, che tra l'altro è molto ben curata, quindi possiamo dire un'operazione editoriale molto importante. E per questo libro di culto, che diventa appunto un libro di culto per la sua introvabilità sicuramente, ma anche per la sua natura. Infatti di che tipo, di che genere di romanzo stiamo parlando? Sicuramente un libro che presuppone una lettura molto immersiva, infatti appartiene a quel genere di romanzo che possiamo definire ergodico, ovvero un romanzo che richiede uno sforzo non solo a livello intellettivo di contenuto, ma anche di forma, perché proprio bisogna rigirarlo fra le mani, insomma.
Ci sono colori diversi, ci sono caratteri, esatto, diversi, quindi anche metterlo in forma è stata una vera impresa, non tanto per gli editori di 66th, che comunque hanno fatto un grande lavoro, ma quelli che prima di loro avevano avuto questo libro per le mani hanno dovuto fare un'operazione incredibile, ci avevano messo 5 anni a renderlo in italiano, anche perché poi quando si cambia lingua e l'impaginazione è completamente irrazionale, bisogna fare uno sforzo notevole.
Esatto, un romanzo quindi con una struttura davvero complessa e una struttura che possiamo definire postmoderna in qualche modo, ma sembra essere uno di quei romanzi che si colloca un po' al confine fra il postmoderno e quello che alcuni tra i teorici definiscono già post-postmoderno, un po' come altri romanzi di questo periodo come Infinite Jest di Wallace e eccetera.
Con la differenza, se mi permetti, che Infinite Jest di Wallace, se non ricordo male, arriva alla fine della parabola del suo autore. Questo è il primo libro di Danielewski, il primo libro che ha effettivamente un grande successo, poi non ne seguono altri. Cioè lui scrive altre cose, ma non riesce più ad avvicinarsi alla qualità di Casa di Foglie.
Sì, anche in realtà per Wallace Infinite Jest non è l'ultimo, ma poi si dedica molto di più in effetti alla saggistica e comunque sicuramente è l'ultimo in termini di qualità anche per lui, perché poi non raggiungerà più, dal punto di vista almeno narrativo, vette come quelle che ha raggiunto con Infinite Jest. In effetti è una narrazione postmoderna, perché ci sono tutti gli ingredienti che la garantiscono, come l'inaffidabilità dei narratori, la trasmedialità, l'ambiguità fra fiction e non fiction, la presenza del saggio, che è proprio un genere molto postmoderno, l'intertestualità, e però anche ci sono degli ingredienti più tradizionali, perché raccoglie spunti sicuramente dal romanzo classico e accoglie anche spunti dalla letteratura di genere, cosa che capiremo quando ce la spiegherà meglio Mike.
Allora, di che cosa si tratta? È un testo innanzitutto molto complicato. Se noi leggiamo la prima pagina, diciamo la copertina interna del nostro romanzo, troviamo scritto Casa di Foglie. Casa è ovviamente in blu. Ogni volta che io dirò casa, voi la sentirete in blu. Casa di Foglie di Zampano, introduzione e note di Johnny Truant, traduzione eccetera eccetera dei traduttori che ci ha detto Sara prima. Si tratta di un personaggio che si chiama Johnny Truant, che è un tossico americano statunitense che lavora in una casa di tatuaggi e che inciampa, perché il suo amico di mille scorribande Lud lo porta in questa casa di un vecchio che si chiama Zampano, all'interno della quale trova un baule, e all'interno del baule c'è un suo saggio che parla di un film che non riusciamo mai a capire se esista davvero oppure no. Nella versione originale si chiama The Davidson Records, mentre in italiano è La versione di Davidson. Non lasciatevi ingannare dalla versione di Barney, non c'entra nulla. E in realtà questo Davidson è un famoso fotografo, ha vinto il premio Pulitzer con la foto di una bambina con dei pozzi petroliferi in fiamme alle spalle, o meglio, scusate, non dei pozzi, i pozzi petroliferi sono in lontananza, ma la bambina sta spirando e vicino a lei c'è un condor che la fissa. Questa foto merita il Pulitzer a Davidson. Davidson, che ha una moglie che si chiama Karen e due bambini che sono Chad e Daisy, decide di trasferirsi in un posto dove compra una casa. Questa per ricostruire un po' il nucleo familiare, o quello che lui definisce un avamposto in uno di quei paesini americani che sono dei non luoghi, non hanno niente al loro interno. E il problema è che questa casa al suo interno ha un problema, cioè è 7 mm più larga dell'esterno. Da questo fatto apparentemente inusuale nascono mille contrattempi, cioè a un certo punto la casa si allarga, Karen sistema tutti i suoi libri e a un certo punto, spostandone uno, gli altri cadono, ma prima la parete c'era e poi non c'è più. E quando loro decidono di andare a un matrimonio di amici e tornano, è comparsa una strada cabina armadio buia. Da lì la casa comincia a moltiplicare i suoi spazi in una specie di labirinto che continua ad allargarsi. Karen è spaventata a morte, i bambini ne sono attratti, Davidson, che ha sempre vissuto da reporter di guerra, ne è attrattissimo e quindi decide, nonostante la contrarietà di Karen, prima di farlo esplorare da tre esploratori sempre assistiti dal suo amico Billy Reston, che è un fisico dell'università e quindi che ne capisce di misurazioni, di spazi, di profondità, di eco, e poi è costretto lui stesso ad andare a vedere che cosa accade all'interno. Zampano ci racconta tutto questo e Johnny Truant ci racconta quello che Zampano racconta, mettendoci dentro dettagli della sua vita che a noi sembrano irrilevanti, sono praticamente sempre scorribande a donne o dominate dalla droga, e però poi la domanda che guida tutto questo è perché il libro abbia scelto me, perché Zampano, che quando io ne ho trovato i fogli è già morto, abbia proprio scelto me. Ma le risposte a questa domanda ce le facciamo
forse dopo.
Ma ci proviamo almeno.
Beh, allora direi un libro sicuramente molto particolare, per un libro particolare merita una canzone particolare, scelta anche con una certa cura, perché è House of Leaves, scritta dalla sorella dell'autore, Po, e adesso l'ascoltiamo insieme.
Well. Now, after all that thinking, wouldn't it be fine if we could take a little trip? We will do it. I know a game we all like to play. Inside la casa, the house. We will play hide and seek.
I can hear myself from somewhere in there. What's happening?
Yeah, they call.
I thought he was dead.
Where are you?
Dead.
No one should.
Vai, vai, ci siamo fatti prendere in contropiede perché come il libro è strano, anche la canzone è strana e finiva con un parlato.
E noi non abbiamo capito bene dove fosse la sua fine. E ritorniamo a parlare di Casa di Foglie e adesso Mike ci parlerà forse di due degli elementi preponderanti che ci sono e si ritrovano costantemente nel testo, sia a livello stilistico e tematico.
Queste sono il terrore e l'umorismo. Il terrore perché il libro è un horror. È un horror che ci parla di un film, come vi dicevo prima, e quindi è una scrittura estremamente visiva. È una scrittura estremamente visiva che, se mi permettete, io chiedo ai miei colleghi, loro mi fanno cenno di assenso, vi fa cacare sotto per davvero. Cioè, io mi sono trovato da solo a casa a leggere questo libro che parla di oscurità, di tenebre, e ho pensato che se fosse saltata la luce in quel momento sarebbero stati cazzi veri, perché non avrei più saputo che cosa, come comportarmi, forse avrei gridato.
E Mike di solito è un temerario, questo gli ha detto tutto.
Ma in questo caso assolutamente no. E quindi è un libro che vi trascina all'interno di uno degli elementi topici della letteratura mondiale generale, che è il, cioè generale della letteratura di tutti i tempi, che è il labirinto, perché questa casa alla fine ha questi spazi che continuano a moltiplicarsi al loro interno e sono spazi spaventosi da affrontare. Però c'è anche un altro aspetto: questi spazi spaventosi ci vengono raccontati dall'interno di un saggio accademico, che è quello che scrive Zampanò e che contiene al suo interno tutti i dettagli balordi che chi ha studiato un saggio una volta nella sua vita ha sicuramente trovato. Cioè ci sono decine di citazioni di accademici che hanno trattato ciascuno un piccolissimo dettaglio particolare di quella vicenda. Hanno parlato di Will Nevison, il protagonista, hanno parlato di suo fratello, degli spazi di suo fratello, del rapporto di sua moglie con il Feng Shui, una cosa che a voi in quel momento, vi assicuro, non me ne frega assolutamente nulla, però siete costretti a seguirlo in questo passaggio. E la cosa interessante, come vi diceva Sara prima, è che poi tutta questa stortura, che è poi la stortura del labirinto che guida tutta la narrazione, la troviamo all'interno delle pagine, perché più il personaggio si perde nel labirinto e più le pagine si moltiplicano in colonnine scritte di lato, righe scritte sotto più piccole, righe scritte più grandi, e quadrati di testo dentro quadrati scuri e quadrati chiari. E questo vi manda di sicuro in confusione e vi fa sentire esattamente all'interno di un labirinto. Quando l'esplorazione ci porta all'interno di una scala chiocciola, voi siete costretti a girare il libro come se fosse un'elica, prima in alto e poi in basso, stampata dritta e poi storta. E quindi questa è un'esperienza che, da un certo punto di vista, mette paura, dall'altro vi fa ridere, perché nella maggior parte di questi quadrati cosa ci sono stampate? Note infinite che richiamano a cose infinitesimali assolutamente non interessanti. Questi sono due aspetti fondamentali del testo.
E quindi siamo di fronte ad una forma che ha anche un valore strutturale proprio rispetto alla trama. E spesso per la comprensione di un testo è anche molto utile conoscere il suo autore. Ma in questo caso, alla stregua di autori, sono trattati proprio i narratori interni al testo, perché sono presentati proprio all'inizio del libro come se fossero autori loro stessi. E quindi forse ha senso che ci interroghiamo un po' su chi siano questi personaggi. Partiamo da Zampanò, che è il saggista cieco appena scomparso di cui Truant poi ritrova il saggio sul film di cui stiamo parlando.
Truant entra nella casa di Zampanò, che Zampanò è un cadavere. è lì presente. Perfetto. Prende i e quindi allunga, diciamo, questa sua ombra su tutta la narrazione. Ne prende i fogli e piano piano conosce questo Zampano. Zampano è cieco. Ci chiedevamo con Sara prima, mettendoci d'accordo su cosa dire, come l'abbia visto questo film.
Non importa, perché probabilmente questo film non è mai esistito.
Non è mai esistito,
quindi...
ma noi non lo sappiamo. Ah, tra l'altro vi troverete estremamente in difficoltà quando vi toccherà leggere delle pagine in Braille, ma non ve lo dico, così lo scoprite da soli. E Zampano è un personaggio coltissimo, non vedente, come abbiamo già detto, amantissimo delle citazioni. Questo ci fa ricordare in qualche modo Borges, perché si parla spessissimo di labirinti, si parla spessissimo di minotauri e questo Zampano tira le fila, pur essendo morto a quel punto, di tutto quello che è il racconto. E spesso anche Truant, che è il secondo narratore, è quello che mette insieme tutti gli scritti che in una vita intera Zampano ha messo assieme, lo presenta come un personaggio strano, spesso amante delle divagazioni tanto per divagare. Anche le persone che vanno a leggergli e a scrivere per lui, a leggergli pagine di libri a caso o a scrivere per lui, tornano spessissimo su questo suo amare le citazioni, non avere una linea logica, perché poi alla fine il saggio ne pretende una, ma poi in effetti non ce l'ha. Saggio che finisce nelle mani di una persona che una linea logica non può averla, visto che vive completamente preso in quello che è il circolo della droga. Anche le persone che lui conosce, di cui lui si innamora, sono sempre filtrate da una specie di sipario lisergico che noi siamo costretti a varcare, ma senza sapere bene come fare, ecco.
E infatti, quindi, due personaggi entrambi psicotici, però tra i quali c'è uno scarto molto importante a livello di registri stilistici, che tra l'altro appunto i traduttori hanno reso molto bene. E proprio per questo,
e poi anche dal punto di vista grafico, perché Truant scrive sempre in Carrier, come se stesse scrivendo sulla macchina da scrivere, mentre in Times, cioè la stampa dei libri normali, trovate Zampano.
E anche ovviamente a livello di genere è differente il loro tipo di scrittura. Infatti potremmo dire che più che un romanzo questo libro è il commento diaristico di un saggio accademico di un film documentaristico.
Sì, e già questo vi fa capire quanto questa scatola cinese sia difficile da dominare, ma è comunque una sfida che vale la pena di essere vissuta, vale la pena di essere affrontata. Ma il problema, e ce lo dice il libro stesso, è come si faccia a comprendere questa sfida. Infatti io e Sara abbiamo deciso di lasciarvi con una frase che voi trovate in una delle appendici, perché come se non bastasse questo libro ne ha moltissime.
Grazie.
E sta a voi decidere come queste appendici vadano usate. Noi abbiamo deciso di usarle per chiudere il nostro intervento.
La spiegazione non vale neanche la metà dell'esperienza, ma l'esperienza non vale neanche la metà dell'esperienza e comprensione.
Wow. E su questo concludiamo il primo libro, sicuramente non una lettura facilissima da portare avanti.
Ma fatela, se possiamo permetterci di consigliarvi, fatela.
Sì, l'entusiasmo mi sembra che ci sia, quindi direi che su queste note io passo a una canzone un po' più semplice, magari, di quella che abbiamo ascoltato prima. Ora ci ascoltiamo Play With Fire di Nico Santos. It's only been about a couple of days. You must have gone to put a spell on me. I can't get you out from under my feet. Singing, oh my Lord, you'd be the death of me. I'm not the one to normally play the fool. So tell me, brother, what's I meant to do? Help me, help me. Going crazy over you. Singing, oh my God, if you're the fire, I'm the fuel. My mama, your shit, I would say. Stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish and brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love. Written over your face. You say love
love, I gotta have a little faith, thinking I'd have mercy, but I know you ain't insane. And daddy used to warn me about your kind. I read the book maybe 1,000 times. So we're so high, miss the warning signs, cause I'm calling up to see if you're around tonight. My mama, your shit always says stupid to get in between a woman who knows what she wants. Well, I guess I made that mistake. I'm young and foolish, I'm brave, but she's made her way to my heart. I gotta get out. This is what you get when you fall in love.
Cambiando completamente genere con Clara e Silvia, che adesso ci parlano di Un dolore così dolce di David Nichols, edito Neri Pozza.
Ciao a tutti. E oggi, appunto, come ha detto Sofia, vi parliamo di questo libro che ha fatto discutere parecchio e ha ricevuto anche pareri contrastanti tra i lettori. Il libro in questione è Un dolore così dolce ed è l'ultima uscita di David Nichols, già autore molto famoso per i romanzi Un giorno e noi. Il libro è edito da Neri Pozza e, visto che la casa editrice ha bisogno di poche presentazioni, direi con Silvia di passare subito a parlare della trama.
Sì, per gli amanti degli anni 90 questo libro è un vero e proprio tuffo nel passato. Infatti il libro è ambientato nell'estate del 1997 in una cittadina nel sud dell'Inghilterra. Come viene descritta dal protagonista, troppo lontana da Londra per esserne un sobborgo, una via di mezzo fra una piccola città e un paese di campagna. Potremmo dire che anche il protagonista, che si chiama Charlie Lewis, è una specie di via di mezzo. Charlie ha infatti appena finito il liceo e si è distinto per non essersi mai distinto in nulla, insomma. Come ribadisce il protagonista stesso, Charlie non è stato né bullo, né mansueto, né secchione, né ribelle, né amato, né odiato. Insomma, uno di quei tipi che si fatica a ricordare una volta concluso il liceo, perché non è associato a nessun aneddoto, a nessuno scandalo o a nessun evento particolare, grande impresa.
Sì, praticamente il protagonista si autodescrive come una nullità.
Esatto, il classico intelligente che non si applica.
Esatto, esatto. Tra l'altro la vita di Charlie, da dopo il ballo di fine anno e insomma da dopo la fine della scuola, scorre anche in modo incredibilmente noioso, un po' come lui si autodescrive a sua volta. Tutti i suoi amici o sono fuori città per le vacanze estive o sono a lavorare, si sono trovati dei lavoretti estivi e quindi l'hanno un po' abbandonato, diciamo. Charlie non ha inoltre grandi interessi, non è intenzionato a proseguire gli studi dopo il liceo e passa le sue giornate estive a leggere nelle campagne circostanti la sua cittadina, steso al sole. Inoltre la lettura a sua volta non è esattamente la sua passione, ma è più visto come un modo per sfuggire alla noia di quelle vuote giornate estive che lui trascorre in solitudine.
Sì, e in più a casa non è che la situazione sia migliore, infatti le cose non gli vanno molto bene, e motivo per cui passa la maggior parte del proprio tempo libero fuori. La madre infatti se n'è andata con un altro uomo, portandosi dietro la sorella minore e lasciandolo solo insieme a un padre depresso, disoccupato e che ha anche delle tendenze alcoliste, potremmo dire.
Che bello. Non è una situazione molto rosea.
Sta più attaccato alla bottiglia che insieme a lui.
E un pomeriggio, mentre Charlie sta leggendo Mattatoio numero 5 di Vonnegut ed è steso in questo prato in campagna, conosce una ragazza di nome Fran Fischer. La ragazza a sua volta si trova lì perché fa parte di una compagnia teatrale che si chiama La Cooperativa del Bardo, e insieme a questa compagnia stanno mettendo in scena Romeo e Giulietta di Shakespeare. Charlie ovviamente si innamora di Fran Fischer.
Non avevamo dubbi.
Esatto. E pur di passare del tempo con lei decide di entrare a far parte della compagnia teatrale, e la sua estate da questo momento in poi prenderà una piega decisamente inaspettata, insomma.
Esatto, perché questo incontro sancisce l'inizio della storia d'amore, poi, che farà da cornice e che sarà l'argomento principale del resto del romanzo, che renderà un po' più dinamico poi il romanzo.
Per fortuna.
Esatto. Come con tutte le prime esperienze, la nostra memoria tende ovviamente a catturare ogni singolo istante, anche i più dettagli possibili, anche i più insignificanti. E la vita di Charlie in particolare non è che sia proprio felice per essere quella di un adolescente, e questa storia d'amore ha un impatto notevole su di lui, proprio perché gli dà l'opportunità di condurre una vita un po' più allegra per essere quella di un adolescente. Sì.
E beh, allora, prima di passare ai vostri commenti, di cui sono molto curiosa, visto che avete citato Shakespeare, direi di ascoltare una canzone che riprende un'opera di Shakespeare, Amleto, quindi ci ascoltiamo Ofelia dei Lumineers.
When I was younger, I should have known better, and I can't feel no remorse, and you don't feel nothing bad.
Eccoci qui. Allora, dicevamo, un romanzo tutto ambientato negli anni 90 e una storia di passaggio tra adolescenza ed età adulta. Per promuovere questo romanzo, la casa editrice, la Neri Pozza, ha addirittura organizzato un ballo scolastico a tema anni 90, invitando parecchi influencer a Milano. Ed è particolare pensare che, insomma, questo libro è stato promosso specialmente tramite dei canali social e tramite gli influencer che nemmeno esistevano negli anni 90. Diciamo che è una tendenza abbastanza di moda in questi ultimi tempi riportare in auge certi modi di vestire di svariate epoche passate, tra cui gli anni 90. Basti pensare a quanto stanno spopolando i negozietti vintage nelle varie città italiane, insomma.
Esatto, solo che la promozione del romanzo ha sicuramente creato molte aspettative che sono state poi soddisfatte più dall'ambientazione forse che dal romanzo stesso.
Sì.
Ha soddisfatto più il ballo che la promozione del libro.
Un po' una Marcord degli anni 90.
Non è riuscita a stare al passo, diciamo,
la
promozione con quello che è stato scritto.
Esattamente, quando alzi un po' troppo le aspettative, spesso poi
è più facile
rimanere delusi, insomma. Comunque, questo è proprio un libro di passaggio dalla giovinezza all'età adulta. Charlie, all'interno del romanzo, passa da essere un ragazzino di 16 anni, un po' sfacciato e disinteressato, a invece impegnarsi in una compagnia teatrale per conquistare appunto la ragazza che gli piace. Tra l'altro, la ragazza che gli piace, Fran Fischer, è l'opposto del protagonista di Charlie. Lei viene da uno di quei licei descritti dallo stesso protagonista come quei licei per ricchi che se la tirano da artisti e indossano vestiti a fiori vintage. Mentre lui appunto viene dalla scuola pubblica del suo paese, molto più sfigata, diciamo, potremmo dire così, passatemi il termine.
Sì, di origini più modeste.
Esatto. E lo spettacolo che mettono in scena, tra l'altro, è anche molto caro allo stesso David Nichols. Infatti, se non sbaglio, David Nichols, oltre ai suoi romanzi, è stato collaboratore della BBC per svariati anni e ha realizzato vari adattamenti di Shakespeare. Quindi, insomma, Shakespeare è un tema caro.
Lo conosce bene.
Esatto.
Potremmo dire per quanto riguarda lo stile, diciamo, la narrazione è nel complesso scorrevole, forse un po' lenta nella prima parte, quindi fino all'incontro con Fran Fischer. L'incontro con Fran fa sì che il romanzo diventi un po' più dinamico. Sulla scrittura nulla da dire, sono i contenuti a non aver convinto completamente la critica e noi in particolare.
Sì, sono d'accordo.
È vero che l'autore ha saputo descrivere molto bene il primo amore, le emozioni legate a esso, la prima esperienza, il sentirsi molto impacciati e inibiti, e questo risulta ancora più chiaro visto che il teatro è uno degli argomenti principali, quindi l'inibizione un po' di quell'età, ma i contenuti lasciano forse un po' a desiderare, sono un po' banali,
un po' ripetitivi.
Alla fine, esatto. Insomma, non c'è nulla che sconvolga e che faccia ricordare particolarmente il romanzo. Ha approfondito poco i personaggi secondari, personaggi che secondo noi avrebbe potuto delineare meglio a livello di personalità. E anche il personaggio di Charlie non rappresenta poi chissà che novità. Ricorda vagamente il protagonista di Alta Fedeltà di Hornby, in versione un po' più giovane. E insomma, è una persona qualsiasi che ha avuto esperienze qualsiasi, un po' come tutti noi, quindi ci aspettavamo un po' di più. Se lo stile non fosse quello di uno scrittore già affermato e competente, queste quasi 400 pagine scorrerebbero molto più lente.
Sì, diciamo che nel complesso è, per carità, un libro piacevole e scorrevole, come diceva Silvia, ma allo stesso modo la mancanza di introspezione psicologica dopo le prime 100 pagine si sente,
esatto.
Decisamente. E soprattutto anche non ha analizzato nemmeno la compagnia del bardo, la compagnia di attori che è formata da suoi coetanei e quindi da altri ragazzi che comunque stanno attraversando la stessa fase di vita di Charlie, del protagonista, e di cui sarebbe stato interessante magari sapere di più o comunque viverci le loro avventure in modo più introspettivo.
Conoscerli meglio, sì.
Insomma, un libro non straordinario, non approvato completamente, diciamo. Potevano parlarne un po' meno e magari forse avrebbe conquistato un po' di più.
Esatto.
Probabile.
Benissimo, allora, concluso anche qui, ringraziamo Clara e Silvia.
Grazie.
E arriviamo con l'ultima parte di questo programma di oggi, con una rubrica. Abbiamo Roberto che cambia a sua volta nuovamente argomento e zona e genere, perché ci parla del catalogo dei libri naufragati con appunto la rubrica Puestori. Speriamo di averla pronunciata bene.
Down the bedrock, there eccoci qui di ritorno. E in una puntata in cui abbiamo citato i labirinti e Borges, ebbene, useremo un po' di labirinti, un po' di Borges, per portarvi invece che in un libro mirabolante complicatissimo, nel lontano 1500. Nel 1500, per raccontarvi con uno stilemi alla Borges, appunto all'Umberto Eco, la vita di Fernando Colombo, figlio del celebrissimo navigatore Cristoforo Colombo, che non ha scoperto l'America, ebbene, ma ci ha consegnato qualcosa di molto straordinario che si presta molto a questi immaginari, che è il primo tentativo di creare una biblioteca universale. La storia è raccontata nel catalogo dei libri naufragati del saggista di lettere Edward Wilson Lee. Questo libro è proposto in questa rubrica perché, pur essendo un saggio, avvicina molto lo stile del racconto di questa biografia a una sorta di campionario dell'immaginario della letteratura, con cui appunto esplorare tutte le particolarità di questo autore, questo personaggio storico un pochettino in ombra solitamente. E quindi scopriamo che attorno a questa biblioteca c'è un mondo popolato di liste di cose improbabili da portare su una caravella per attraversare il grande oceano, quanto invece tutto l'inventario per sapere, dopo aver accumulato migliaia e migliaia di libri, come trovare quelli degli autori che ci interessano o quelli dell'argomento che ci interessano. Ebbene, il libro di Edward Wilson Lee quindi è un saggio, anzitutto, ma assume una prosa molto libera, molto lirica, che ci permette di scoprire anche tutto il mondo che sta attorno a Fernando Colombo. Un mondo dove è appena stata inventata la stampa, dove i libri, anche quelli meno importanti, si moltiplicano. E anzi, sono proprio i libri, magari non i classici, che vengono trovati nelle biblioteche degli amanuensi a essere sottratti all'oblio da Fernando nelle suoi diversi viaggi nelle capitali europee. Si preferisce prendere pamphlet, libretti, piccole edizioni neanche rilegate. E quindi questo accumulo bibliografico, fatto da un bibliomane spropositato, si accumula facendo vedere come cambi l'esigenza di che cosa c'è da scoprire. Se il padre, Cristoforo Colombo, addirittura è ancora un uomo medievale, in fondo, che sì, scopre l'America ma non si accorge nemmeno di averlo fatto e cerca di raccontare la scoperta di questa rotta per l'Oriente, passando per l'Occidente, come una sorta di preambolo all'apocalisse, alla fine dei giorni che sta per arrivare. Ebbene, invece vediamo nell'attività del figlio un lucido tentativo di cercare di rappresentare un'immagine del mondo che contenga tutto il rappresentabile, proprio il proposito che molti intellettuali nel Novecento hanno attribuito a quello che chiamiamo modernità. Ed è quindi questo salto che viene raccontato in questa biografia, che assume appunto questi tinti anche tinte liriche, questi grandi richiami, queste citazioni dell'immaginario rinascimentale, spaziando dagli anche nel campionario delle immagini del tempo, come quelle prodotte da Raffaello, da Michelangelo, da Dürer. Insomma, un libro che al suo interno parla di un uomo che accumula immagini e spunti, e lo fa raccogliendo immagini e spunti di questo mondo babelico che continua a girargli attorno. E quindi, tra elenchi, mappe e dizionari, bisogna anche trovare un ordine. Ed è qui che interviene, attraverso dopo la lista, il tema invece centrale del libro, il tema del catalogo. E quindi Edward Wilson Lee si sofferma a raccontarci anche tutti i vari espedienti che Fernando cerca di escogitare per creare un po' il Google del tempo. Cioè, ha collezionato tutti questi libri, che riesce pure a collocare nella regione di Siviglia, dove lui è operativo come al servizio del pilota maior, poi diventerà a sua volta pilota maior dell'imperatore Carlo V. Ebbene, lui deve trovare un modo, dopo averli accumulati, anche di trovare i libri nella sua collezione, perché non ne aveva escogitato ancora uno. E uno di quelli più interessanti può essere quello che sfrutta dei segni molto molto simili, nota Edward Wilson Lee, all'alfabeto degli abitanti di Utopia di Thomas More. E quindi ci sono a sua volta libri che permettono di trovare altri libri, e così via. E quindi appunto Borges si respira a pieni polmoni, la vertigine della lista fa venire i brividi mentre leggiamo questo grande campionario sul mondo e sull'immaginario del 1500. Ebbene, perché però il catalogo dei libri naufragati? Il titolo del libro si ispira al primo catalogo stilato da Fernando, che fu un catalogo scritto per far fronte al primo grande inciampo in questa collezione della Biblioteca Universale sognata dal figlio di Colombo. Infatti accadde tutto nel 1523, per cui la nave che doveva portare dall'Italia, da Roma, dove Fernando era stato molto impegnato a comprare libri, ma soprattutto a risolvere le diatribe sul divorzio del fratello, Diego Colombo, un pessimo amministratore delle colonie nelle Nuove Indie. E la nave che lui aveva, con cui lui aveva caricato oltre 1600 volumi, subisce un naufragio. E quindi, come racconta Edward Wilson Lee, il naufragio significava anche la distruzione dei frutti di quei 7 mesi trascorsi a Roma, che era stato da Fernando passati nell'epicentro dell'editoria. Significava l'annientamento di quel che forse era stato il suo incontro più trionfale con il mondo del libro stampato. Le centinaia di volumi meravigliosi, per lo più non rilegati, probabilmente chiusi in barili sigillati per tenerli al sicuro, andarono a unirsi alle antiche città addormentate degli annegati che nell'immaginario rinascimentale popolavano il fondo del mare. E dunque, perché serviva salvare un po' questi libri dall'oblio? Beh, Fernando aveva un sacco di liste e ora un sacco di quei libri in quelle liste non c'erano più e andavano spuntati. Ed ecco così che nacque, come primo dei cataloghi di Fernando, il catalogo dei libri naufragati, che dà titolo a questo libro.
Bello, con questo saggio letterario direi che possiamo concludere questo viaggio letterario. Noi vi ringraziamo tutti per essere stati con noi questa sera, ci risintonizziamo fra 2 settimane. Buona serata a tutti.
Literatura, rotocalco di informazione letteraria e novità editoriali di Radio Statale.